In questa edizione di Salute e Società parleremo di mal di quarantena, dalla cervicale al mal di schiena, atrofia muscolare spinale e porfiria. Bentrovati da Marco Caracciolo. Mal di quarantena, dalla cervicale al mal di schiena, come affrontare i piccoli disturbi della lunga permanenza in casa. Per una buona ripartenza dopo il lockdown, i consigli di Roberto Pozzoni, responsabile del Centro di Traumatologia dello Sport dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.
Sono qua per parlarvi di quelle che sono le problematiche relative alla colonna vertebrale che si sono realizzate durante il periodo, tra virgolette, di quarantena, che hanno portato, come evidenziato da una ricerca di Assosalute, molti italiani alla riacutizzazione di dolori preesistenti appunto a livello della colonna cervicale lombare o in taluni altri casi alla comparsa di problematiche del tratto cervicale, soprattutto lombare, in relazione al fatto che molte persone si sono improvvisamente dedicate ad un'attività sportiva fai da te. Diciamo che il fatto di aver comunque iniziato un'attività sportiva in smart working può aver contribuito all'insorgenza di dolori articolari, in particolare a mal di schiena, perché molte volte si è portati a compiere degli esercizi anche semplici, banali, che però vengono eseguiti in modo assolutamente scorretto, quindi con un sovraccarico articolare. In altri casi invece persone particolarmente allenate, quindi che avevano una buona tonicità muscolare, si sono ritrovate improvvisamente a che fare con un ipotonotrofismo muscolare, quindi con un sovraccarico articolare che a sua volta può aver generato dei dolori articolari. Gran parte della sintomatologia è relativa quindi ad una sedentarietà, a delle posture sbagliate che sono state mantenute durante il cosiddetto periodo di quarantena, ed in particolare mi riferisco alle posizioni che sono state mantenute nel guardare la televisione, quindi sdraiati sul divano, non facendo particolare attenzione alla posizione del racchide cervicale appoggiato sul bracciolo del divano, piuttosto che alla posizione del computer sul tavolo, che molto spesso poteva essere posizionato troppo in alto e troppo in basso, obbligando le persone a mantenere una iperestensione, un'iperflessione del racchide cervicale con conseguente contrattura della muscolatura paravertebrale cervicale e lombare. Quindi lo smart working può aver accentuato della sintomatologia, quindi dei dolori lombari, proprio in virtù di una posizione sbagliata. Vi sono alcune regole che devono essere rispettate nella quotidianità. In particolare è opportuno cambiare frequentemente la posizione, quindi alzarsi, fare dei banalissimi esercizi di stretching per riattivare il circolo venoso periferico, per riattivare l'attività muscolare e quindi per consentire un drenaggio linfatico, mantenere una posizione ortostatica, quindi una posizione fissa non per lunghissimo tempo, quindi avere l'accortezza ad esempio di passare da una posizione bipodalica ad una posizione monopodalica, e questo è molto semplice quando si sta per lungo tempo davanti ai fornelli, utilizzando una piccola pedana sulla quale appoggiare alternativamente il piede destro e il piede sinistro. Nell'abbassarsi per raccogliere degli oggetti durante i lavori domestici, ad esempio, è sicuramente opportuno flettersi sulle ginocchia piuttosto che flettere il racchide lombare. Questi sono dei piccoli esempi che possono sicuramente aiutare a ridurre il dolore cervico dorso lombare, quindi il problema muscolare. L'insorgenza di una sintomatologia blanda non deve mai destare preoccupazione. Diciamo che questo problema può essere, anzi, come hanno risposto gran parte degli italiani, a volte risolto rispettando del riposo, facendo degli esercizi di stretching, quindi non sovraccaricando in maniera eccessiva il nostro apparato muscolo-scheletrico, e utilizzando dei farmaci di automedicazione che possono essere facilmente acquistati in farmacia e che rilasciano delle sostanze antinfiammatorie per via transcutanea, quindi senza neanche ad andare ad sovraccaricare l'apparato gastroenterico. Raramente si devono utilizzare medicamenti più importanti, e la comparsa di questa sintomatologia nelle fasi iniziali non deve mai destare grande preoccupazione.
Dopo il successo del libro, anche nella versione ebook, Lupo racconta la SMA diventa un podcast con le voci di Luca Ward e Nicolas Vaporidis. Ce lo raccontano Jacopo Casiraghi, responsabile del servizio di psicologia del Centro Clinico Nemo di Milano, e Ilaria Prato, Corporate Affairs di Biogen.
Lupo racconta la SMA è un bellissimo progetto, nato come qualche favola raccontata sui social, grazie a Biogen è diventato prima un libro, poi un ebook e oggi è un podcast. Le favole le potete scaricare e ascoltare gratuitamente e sono lette da due attori eccezionali, Nicolas Vaporidis e Luca Ward, che ringrazio di cuore perché hanno messo in queste favole tutta la loro passione e tutta la loro professionalità. Leggere di queste favole significa immergersi nel mondo dell'atrofia muscolare spinale, significa ascoltare storie di persone che lottano, combattono con coraggio contro una malattia che rende i loro muscoli progressivamente sempre più deboli. Sono favole che sono dedicate sì ai genitori dei bambini con questa malattia, ai bambini anche, ma che in realtà parlano a tutta la popolazione, perché ci insegnano a trasformare quelli che sono dei vincoli in risorse. Sono favole terapeutiche perché attraverso il linguaggio della metafora ci aiutano a prendere coscienza che la vita è imprevedibile e che non è vero che tutto va sempre bene come altre favole purtroppo ci raccontano. In questi momenti così difficili e così duri per tutti, queste favole ci aiutano a ragionare su un altro tema. Lupo, il protagonista di queste vicende, racconta queste favole per guadagnarsi la libertà. È stato infatti preso prigioniero dagli animali del bosco. Beh, in fin dei conti, anche questa vicenda di Lupo è una metafora. Tutti noi dobbiamo guadagnare la nostra libertà dalla paura e dal timore di non farcela. Queste favole, forse, ci possono dare una mano.
Biogen è un'azienda che si occupa di neuroscienze da oltre 40 anni e che ritiene preziosi tutti i programmi, i servizi e le iniziative che supportano le persone al di là delle terapie. Il nostro approccio pionieristico nella scienza fa parte del DNA dell'azienda e quindi lo adottiamo anche nella costruzione dei programmi di sensibilizzazione e di patient advocacy, cercando di avvalerci di strumenti all'avanguardia, come ad esempio il digitale. Dopo il successo dell'ebook di Lupo racconta la SMA, abbiamo quindi deciso di trasformare le favole in podcast, che pensiamo sia una declinazione nuova e particolarmente preziosa, specie in questo periodo, per consentire alle persone di immergersi nel racconto di Lupo con le voci di Luca Ward e Nicolas Vaporidis comodamente da casa. Siamo molto felici dei riscontri positivi che stiamo già ricevendo sia da parte della comunità SMA, sia da parte delle persone che in questi giorni stanno ascoltando il podcast.
Parliamo di porfiria, la malattia rara da cui è nato il mito dei vampiri. Le creature allergiche al sole e bisognose di sangue potrebbero descrivere i sintomi di questa rara malattia genetica. Ne abbiamo parlato con Maria Domenica Cappellini del Dipartimento di Medicina Interna dell'Università degli Studi di Milano.
Buongiorno, questa è la settimana dedicata alle porfirie, iniziativa promossa dalla America Foundation per Porfiria, ma adottata in tutto il mondo, con lo scopo di aumentare le conoscenze circa queste patologie, che sono malattie rare ereditarie. In Italia, già per aumentare la sensibilità e la conoscenza, nel settembre scorso presso l'Università Statale di Milano si è svolto un congresso internazionale al quale è stato associato una mostra di immagini, quindi pitture e sculture, realizzate dagli studenti del NABA, della nuova Accademia delle Belle Arti di Milano, ai quali era stato dato lo spunto attraverso alcuni segni e sintomi riferiti dai pazienti da tradurre in immagini, con l'idea proprio che la comunicazione visiva, la comunicazione artistica potesse essere uno strumento importante per la comunicazione, che talvolta è difficile anche per la comunicazione scientifica. Cosa sono le porfirie? Le porfirie sono una serie di malattie ereditarie geneticamente determinate e le diverse forme dipendono dal difetto di uno degli enzimi coinvolti in quella via biosintetica che porta alla produzione dell'eme. L'eme è un elemento essenziale per la vita, è la componente fondamentale dell'emoglobina, quindi avere un difetto in uno di questa catena di montaggio che arriva alla produzione dell'eme rallenta tutto il processo e determina l'accumulo di precursori dell'eme che possono accumularsi vuoi a livello cutaneo, da qui le forme di porfiria cutanea, oppure a livello d'organo, in particolare a livello epatico, e lì determina, ma anche a livello di diversi distretti, e determina una serie di sintomi che purtroppo sono confondenti perché possono essere interpretati come legati ad altre patologie. Per esempio, un sintomo dominante è il dolore addominale acuto, che talvolta porta questi pazienti sul tavolo operatorio perché simula il quadro di un addome acuto chirurgico, oppure possono anche determinare dei disturbi di comportamento, non solo disturbi neurologici, ma addirittura neuropsichiatrici. Quindi è un complesso di malattie con una sintomatologia molto varia, però vanno messe in diagnostica differenziale ogni qualvolta c'è una componente di più sintomi che non sono attribuibili ad una singola malattia più comune specifica. Nella storia ci sono esempi clamorosi: Van Gogh, Paola, la figlia di Isabella Allende, Re Giorgio d'Inghilterra. Ora, la mostra attraverso le immagini ha dato queste impressioni e ha colpito il pubblico proprio attraverso il modo di percepire la malattia. Perché è importante oggi riconoscere e diagnosticare precocemente queste forme? Perché si sono rese disponibili negli ultimi anni, oserei dire forse negli ultimi mesi, delle terapie importanti che, se utilizzate adeguatamente, possono sia prevenire gli attacchi acuti, sia prevenire le manifestazioni, altre patologie, le manifestazioni cutanee, e in questo modo ovviamente la qualità di vita dei pazienti può essere significativamente migliorata.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.